Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Palla in Tribuna, la prima puntata di questa settimana successiva alla partita di ieri contro il Pisa, finita 1-1, un pareggio per il Parma che interrompe la serie di sconfitte consecutive che stava maturando nella scorsa settimana, prima quella con la Cremonese domenica scorsa e poi mercoledì lo scivolone contro la Ternana che, insomma, diciamolo, aveva fatto temere il peggio. Il punto di ieri è importante perché comunque va ad interrompere ovviamente questa serie, come ho detto, ma anche a livello psicologico, insomma, per il morale, secondo me era fondamentale ieri non perdere contro una squadra che tra l'altro ci ha fatto vedere il suo valore, in particolare nei primi 15-20 minuti. Dopo devo dire che il Parma si è ripreso, è cresciuto e se avesse vinto non avrebbe neanche demeritato, secondo me, ecco, ai punti, come si dice nella box, avrebbe fatto qualcosa di più il Parma. Mi interessa sentire la vostra opinione, qualcuno mi ha già scritto, continuate a farlo, SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Ma andiamo a riepilogare quella che è stata la giornata di ieri, perché una volta tanto il Parma non è stato fra gli ultimissimi a giocare, c'erano altre partite dopo la sfida tra i Crociati e il Pisa, quindi andiamo a riepilogare tutta la giornata. Ascoli-Brescia 2-3, questa è un'importante vittoria per la squadra di Inzaghi. Cittadella-Lecce 1-2, vale la stessa cosa per i salentini. Como-Benevento 1-1, e quindi Benevento che ha frenato ancora sul campo del Como, dove gioca il nostro Alberto Cerri, nostro perché come tutti sapete è di San Secondo. Derby calabrese fra Cosenza e Crotone finito 1-0. Beh, direi che il Crotone, avevamo detto che aveva perso molto rispetto all'anno scorso, ha solo 3 punti in classifica, addirittura è andato a perdere con il Cosenza che è stato ripescato all'ultimo, quindi veramente male, male il Crotone in questo inizio di stagione. Vicenza-Cremonese 0-1, ecco un'altra squadra che sta facendo malissimo, il Vicenza che le ha perse tutte, fermo a 0 punti, la Cremonese che dopo aver vinto al Tardini aveva perso 3-0 col Perugia all'infrasettimanale, quindi insomma l'avevamo vista tutti, era una buona squadra, l'abbiamo detto ovviamente. Non rinneghiamo, è tornata a correre ieri con questa vittoria sul campo del Vicenza. È vero, un 1-0 un po' streminzito può sembrare, però abbiamo visto che partite facili, ce ne siamo accorti a Terni, non ne esistono in questo campionato. Monza-Pordenone 3-1, qui il Monza invece è tornato a vincere dopo che era scivolato nel corso della settimana proprio contro il Pisa. Poi c'è Parma-Pisa 1-1. Perugia-Alessandria 1-1 ed è il primo punto dell'Alessandria, dove gioca in porta il parmigiano Matteo Pisseri. E poi Reggina-Frosinone 0-0, Ternana-Spal 1-0, avete visto che la Ternana ha vinto anche questa contro la Spal, sarà stato l'effetto della partita contro il Parma, comunque di certo non c'era dispiaciuto la squadra di Cristiano Lucarelli, che insomma senza tanti fronzoli ha portato a casa 6 punti nelle ultime 2 partite, salendo a quota 7 alla fine dei conti, ne ha solo uno in meno del Parma, insomma questo direi che è significativo. Andiamo a leggere la classifica, quindi comanda il Pisa ancora a 16 punti. Bisogna dire che è stata la prima partita, quella di ieri, che il Pisa non ha vinto, perché veniva da 5 successi consecutivi e ieri insomma Parma penso che abbia ottenuto anche dal suo punto di vista un ottimo punto. Poi più tardi sentiremo anche le parole dell'allenatore D'Angelo, che sostanzialmente conferma le difficoltà di questa sfida, perché insomma Va bene che il Parma veniva da 2 KO, ma proprio per questo, ha detto D'Angelo, era difficile da affrontare. E poi aggiungo che, insomma, pensare a una terza sconfitta per il Parma in una settimana sarebbe stato veramente qualcosa di catastrofico che non potevamo permetterci, dai. Brescia secondo con 14 punti, Cremonese Ascoli 12, Benevento Lecce 11 punti, Frosinone Regina Cosenza 10 punti, Perugia, Monza e Cittadella 9 punti, poi c'è il Parma 8 punti, Spal, che sarà la prossima avversaria dei crociati, e si gioca sabato alle 18.30, ovviamente potrete seguire in diretta la partita con la radiocronaca di Radio Parma, quindi diciamo Spal e Ternana 7 punti, Como Crotone 3, Alessandria Pordenone 1 e Vicenza a quota 0. Insomma, la classifica è vero, il Parma è finito nella parte destra della classifica, però mi sembra una graduatoria ancora piuttosto corta. Con 3 punti il Parma salirebbe a 11 e sarebbe in quinta posizione al pari col Benevento. 12 punti le hanno Cremonese e Ascoli, Brescia 14, Pisa 16, è vero, direte, poi devono giocare anche le altre, è verissimo. Diamo già un'occhiata al prossimo turno per farci un'idea di quello che ci aspetta, perché si parte venerdì con Lecce Monza. E poi sabato Alessandria Cosenza, Cremonese Ternana, partita interessante, Crotone Ascoli, e qui secondo me il Crotone non potrà permettersi di perdere in casa contro un Ascoli che è partito forte ma adesso comincia un po' a rallentare. Frosinone Cittadella, Pisa Regina, anche questa sembra una, non mi sembra una partita così scontata assolutamente, poi c'è Spal Parma e poi domenica Brescia Como, l'abbiamo detto, il Como è tornato ieri a fare punti, Pordenone Vicenza, questa ha tutta l'aria di essere veramente una sfida salvezza in questo momento, e poi Benevento Perugia, altra partita interessante che va a chiudere il turno domenica sera alle 20.30. Allora, prima di tuffarci in tutti i sensi, vista l'acqua che è caduta ieri su Parma nella partita del Tardini, leggo i primi messaggi che mi sono arrivati. Ci scrive Rino: l'arbitrino avrebbe meritato 2 da Buffon, cioè, insomma, abbiamo capito, avrebbe meritato una girata di viti da parte di Buffon, insomma, non ha arbitrato benissimo il direttore di gara, che era l'arbitro Prontera di Bologna. Poi magari analizzeremo meglio, c'è stato qualche episodio, al di là degli episodi, forse poteva esserci un rigore per il Parma, non so, non molto nitido, però effettivamente penso che voglia dire questo: Rino ha lasciato giocare, ha lasciato picchiare troppo il Pisa, soprattutto nel primo tempo. Infatti Rino dice: avete visto come si fa a fare il risultato, lo dice polemicamente parlando del Pisa, azzoppando scientificamente gli avversari migliori, poi parlano di programmazione e si riferisce sempre al Pisa. Ne ha fatto le spese Juric, che ieri è uscito, è entrato Correa, che comunque a me non è dispiaciuto. E Federico da Medesano ci dice: ma la capienza al 50% per i pisani non era valida, tutti ammassati in curva sud, alla faccia del tifo a scacchiera. Beh sì, Federico, è una situazione che in curva è difficilmente gestibile, devo dire. Va detto che erano 2200 spettatori nel settore ospiti, divisi proprio fra tutto il settore ospiti, compreso lo spicchietto, quello verso i distinti, che un tempo era solo quello, il settore ospiti, come vi ricorderete, con la zona cuscinetta, insomma, in cuscinetto. Erano abbastanza spalmati, per così dire, poi è ovvio che è difficile che venga tenuta questa distanza anche in curva nord. Il resto, insomma, lo spazio era più ampio, però la situazione era non troppo difficile. Poi aggiunge Federico da Mendesano: ieri meritavamo la vittoria, il Pisa buona squadra, ma meritavamo noi. Nel secondo tempo dovevamo crederci di più dopo aver pareggiato, se l'avessimo pareggiato nel primo tempo, puntini puntini. Eh sì, è vero, anch'io l'ho detto in Radio Cronaca, sarebbe stato fondamentale pareggiare nel primo tempo. Ho detto che è arrivato il gol di Del Prato dopo 9 minuti nella ripresa, quindi insomma non male. E poi Federico lancia un appello a coprire le curve appena finita, nuvoloso arcobaleno. Sì, è vero, non è stata, il tempismo non è stato favorevole ai tifosi. E poi conclude: vincere a Ferrara per zittire tutti, soprattutto i tifosi di Brescia e Pisa, che pensano che il Parma sia già spacciato, intendo ovviamente in termini di lotta per tornare in Serie A. Insomma, devo dire che la gara di ieri ha ridato, dai, un po' di fiducia dopo i due brutti scivoloni che avevano un po' gettato nello sconforto i tifosi del Parma, come credo l'avesse fatto l'inizio della gara contro il Pisa. Andiamo a fare il punto su quello che è successo con il nostro servizio, che appunto riassume com'è andata la partita di ieri.
Vincere sarebbe stato importante, ma fondamentale era non perdere ancora dopo il KO contro Cremonese e Ternana. Il Parma è riuscito a centrare questo secondo obiettivo e lo ha fatto mostrando confortanti segnali di crescita rispetto alle gare precedenti. La capolista Pisa, che si è presentata al Tardini a punteggio pieno e accompagnata da più di 2000 tifosi, nel primo quarto d'ora mette all'angolo i crociati, in campo con Tutino dal primo minuto e Valenti al posto dell'indisponibile Danilo. I toscani trovano il vantaggio al 13° con il bomber Lorenzo Lucca, bravo ad appoggiare in rete il cross di Birindelli, letto male da Valenti. Poi il Parma prende le misure all'avversario, Juric fa le spese dell'aggressività dei nerazzurri ieri in maglia verde e deve uscire per infortunio al 20°, lasciando il posto a Correia che crea occasioni dalla destra. Il Parma meriterebbe il pari già prima dell'intervallo, ma lo trova al 9° del secondo tempo, con Del Prato che si inserisce sulla destra e sfrutta l'assist di prima intenzione servitogli da Mihaila. Il romeno ha anche la migliore occasione per conquistare i 3 punti a 5 minuti dal 90°, ma Nicolas non si fa sorprendere. Il Pisa resta quindi a più 8, ma la classifica è ancora corta. La reazione dopo l'avvio difficile fa ben sperare, così come la prova autorevole di Koulibaly sulla sinistra, quella di Schiattarella tornato in regia, oltre ai pochi rischi corsi da Buffon dopo i primi 20 minuti da incubo. Miglioramenti che andranno confermati alla verifica di sabato prossimo sul campo di una Spal che ieri è caduta, proprio come il Parma mercoledì, in casa della Ternana.
Palla in tribuna.
Sì, ribadisco, secondo me sarà molto importante la partita con la Spal. Allora, contro il Pisa, ripeto, potevamo permetterci di non vincere, cioè non è uno scandalo onestamente non vincere contro il Pisa, anzi ci mancherebbe, la capolista a punteggio pieno, così come del resto era difficile per il Pisa affrontare questo Parma, ripeto. Però, insomma, una volta fatto un passo in avanti, ora sarà legittimo aspettarsene un altro e serve tornare a fare punti, perché la vittoria, insomma, con un punto nelle ultime 3 partite, secondo me con la Spal sarà importante farne 3 di quello che è accaduto ieri, di quello che sarà con la Spal. Ne parliamo con il mio primo ospite, che è Gianluca Zurlini. Buon pomeriggio, Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Gianluca, devo annotare che ieri durante la radiocronaca ci arrivavano messaggi piuttosto sconfortati nei primi 40 minuti di gioco, poi insomma anche i tifosi sembrano aver preso coraggio e fiducia e tutto sommato sono arrivate opinioni direi moderatamente positive su quello che ha fatto il Parma ieri. Tu come l'hai vista?
Allora, è un punto pesantissimo, perché ottenuto contro la squadra più in forma del campionato e oltretutto si è rischiato il tracollo nella prima parte di gara, perché se alzi la mano, chi alla mezz'ora del primo tempo pensava che il Parma avrebbe potuto chiudere il primo tempo con un meno di 2 gol di scarto, insomma, perché
sì.
Oggettivamente fino adesso, insomma, però fino al 30°, 40° primo tempo in campo c'era solo il Pisa, il Parma era lì che guardava e cercava di provare a fare qualcosa. Il gol è stato disarmante, perché Lucca è vero che è in grandissima forma, però è smarcato in piena area di rigore con i 2 centrali che lo stavano guardando a distanza, insomma. E quindi questo è. Invece nel secondo tempo si è visto un Parma reattivo, un Parma determinato, che ha giocato, che si è in fondo meritato il pareggio, e quindi se fosse stato il pareggio, diciamo, contro il Pordenone o contro, insomma, squadre di fondo classifica, magari, insomma, come ha scritto oggi Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, è un brodino, ma insomma non fatto col dado, ecco, con gambe di buona qualità. Credo che sia un bel segnale, perché se non altro la squadra non è andata alla deriva come avrebbe potuto accadere, perché a Terni si era vista una squadra in totale balia degli eventi,
sì,
con la Cremonese ci aveva pensato Vasquez facendosi espellere, magari c'era già forse l'idea di fare una cosa come contro il Pisa, una rimonta, però in 10 contro 11 poi la squadra è andata a deriva, e ieri invece si sono avuti dei segnali positivi. Annoto io però che in questa squadra c'è ancora un grosso problema, un grossissimo problema, ed è il centrocampo, perché Schiattarella non può tenere tutte le 32 partite restanti, quelle che sono, da solo in mano il centrocampo. Cioè, le 2 peggiori prestazioni del Parma, quella contro il Lecce in Coppa Italia, dove non era ancora stato acquistato o era appena arrivato, non ricordo, e quella contro la Ternana sono coincise con le sue 2 assenze. Con la Cremonese ha dato forfè per infortunio e poi dopo non si è trovato il bandolo della matassa. Ieri di fatto era l'uomo che non è stato il migliore in campo del Parma, perché forse azzardo, ma credo Koulibaly potrebbe essere una lieta sorpresa, ha giocato anche molto bene, giusto per così, ma anche del Prado, insomma sono stati in tanti, però è stato l'uomo cardine, cioè è il giocatore, ieri nel secondo tempo, anzi da metà del primo quando è uscito Juric per infortunio, contrastando, a fare altro in mezzo al Pisa che avanzava c'era solo lui, perché Vasquez e Brunetta impegnandosi finché si vuole, ma non sono due interditori, e questo è un problema, questo Parma secondo me ha un problema, quando prende in mano, riesce a prendere in mano il pallino della partita, diventa una bella squadra,
sì.
Una squadra che impegna gli avversari, li mette in difficoltà e contro il quale non è facile trovare contromisure, perché si gioca un po' tutte le parti, ricordiamo che mancava ieri Manca, un giocatore che salta l'uomo, che ha caratteristiche particolari, insomma ci sono tante alternative, quando però sono gli avversari a prendere in mano, per quanto mediocri siano, a prendere in mano il pallino del gioco, la difesa è un po' esposta a tutti i venti contrapposti, insomma, spesso a venti di bordo, perché manca un po' di fiducia al centrocampo. È lì che bisogna trovare, secondo me, il bando della matassa. Poi discutiamo di singolo giocatore, di sonno o non sonno, del Prato, dei centrali che possono essere valenti, ha avuto un inizio male, però poi si è ripreso, insomma, la
cosa sì.
Ieri alla fine contro uno dei migliori attacchi del campionato non ha mal figurato, insomma, il gol del Pisa è stato insomma imbarazzante, ma poi alla fine insomma la prestazione è stata decorosa, dico è lì in mezzo e adesso questo è l'uomo cardine del Parma, insomma,
perché è
il catalizzatore ed è quello che con la sua esperienza riesce insomma a fare filtro, è un po' solo,
non a caso vado. Gianluca, il gol nasce da una palla ripulita da Schiattarella. Ci scrivono i terzini che fanno i terzini, sembriamo una squadra quasi normale, con sarcasmo dice Cristian, e tra l'altro ieri buona prova dei terzi, secondo me migliore in campo Koulibaly, non so tu come la pensi,
esatto,
Del Prato ha anche segnato, quindi
ma ieri i terzini hanno fatto i terzini che ogni tanto scendevano sulla fascia per attaccare e si è tornati diciamo a un gioco un po' più comprensibile, insomma più tradizionale se vogliamo,
sì.
E Koulibaly e Del Prato probabilmente nei loro ruoli naturali, nel senso che erano sulle fasce rispettive di predisposizione naturale, hanno fatto un ottimo lavoro. Prima lì concordo, secondo me alla fine è stato migliore campo, anche perché è una lieta sorpresa, è giovane, è entrato finora spesso a freddo eccetera così, però ieri ha dimostrato che un giocatore insomma in questa Serie B ci può stare, come diciamo che col Parma di ieri ha dato segnali di una squadra che non è così disperante come quella vista a Terni, però insomma il meccanismo è ancora da rodare, ci sono ancora tanti sassolini in mezzo, ecco, e tra l'altro dopo la Spal ci sarà la sosta e quindi ci sarà altro tempo ulteriore per provare gli schemi e i giochi, e quindi sarebbe opportuno che si riuscisse con la Spal, che è stata in Serie A la nostra bestia nera, ma tante cose sono cambiate i giocatori,
sì.
Gli allenatori, comunque in Serie A è stata quella che praticamente su 4 scontri diretti abbiamo preso 4 sonore legnate o comunque con prestazioni bruttissime, e sarebbe bello a Ferrara riuscire a fare un risultato, perché si affronterebbe poi la sosta con un altro spirito e insomma si toglierebbero un po' anche tutte le voci che si addensano, per quanto insomma è difficile pensare a un cambio di guida tecnica, però insomma si sa, per le calcio i risultati sono quelli che poi fanno tutto,
inutile raccontarcela, esatto,
dopo grandi programmi finché si vuole, ma insomma quando i risultati non danno ragione il primo a pagare è sempre l'allenatore, i giocatori fino a gennaio questi sono. Chiudo con una notazione un po' preoccupante, però aspetterei ancora, è stata piuttosto così sconfortante la prova di inglese, nel senso che
guarda, ce l'ha scritto proprio un radioascoltatore inglese abulico,
neppure lontano parente di quell'inglese che conoscevamo a inizio della sua avventura al Parma, e che ha evidentemente ancora problemi proprio di natura fisica, di preparazione, forse spero non mentali, questo non voglio assolutamente pensarlo, però siccome,
sì,
ripeto, fino a gennaio non si cambia, inglese merita ancora fiducia, si è data fiducia in passato anche ad altri giocatori, a volte insomma si ricorda il caso di Crespo con Ancelotti, ma insomma, però abbiamo visto quello che sa fare, e qua nel giro di un paio di mesi non troverà la condizione necessaria, a quel punto va dato per perso e punto. Però è un giocatore che se entra in condizione, e potrebbe farlo secondo me ancora, è fondamentale in questa Serie B, cioè farebbe la differenza. Ieri oggettivamente non è stata una prestazione positiva la sua, però Io aspetterei prima di mettergli la croce addosso, ecco, nel senso che viene da 2 anni e mezzo in pratica di infortuni, insomma, di ogni tipo di scalone possibile. È difficile tornare in una condizione subito accettabile, però è un giocatore che il Parma, diciamo, che ne ha bisogno e quindi deve permettersi di aspettarlo senza, insomma, senza che ci siano delle troppe critiche. Ecco, va criticato giustamente, però io aspetterei,
sì, senza esagerare. Gianluca Giorni, resta in linea, ascoltiamo le parole di Enzo Maresca nel dopo gara e poi le commentiamo insieme.
Allora mister, un punto che però dice tanto, perché è stata una partita dove c'è stato tanto Parma, la prestazione oggi c'è stata.
Assolutamente sì, credo che c'è da essere contenti, anche se dopo un pareggio tante volte, soprattutto con una prestazione del genere, fai un po' di fatica ad essere contento, però noi dobbiamo analizzare la prestazione è stata ottima, è stata buona, logicamente ci sono margini di crescita, però credo che l'atteggiamento di stasera è quello che ci deve essere sempre.
Ecco, forse anche il gol ha determinato questo atteggiamento, vedere una squadra che dal terzino sinistro serve il terzino destro che è avanzato e segna, è un po' anche quello che si cerca anche in campo.
Sì, sì, assolutamente, è quello che si cerca in campo, ma credo che la prestazione di stasera sia stata importante anche perché comunque venivamo da 2 sconfitte e siamo andati anche sotto. Credo che la squadra abbia reagito benissimo e non era facile.
Ecco, è stata partita vera sotto tutti i fronti, dal tifo sugli spalti a comunque una capolista che è rodata da 4 anni con lo stesso allenatore. Il Parma ha dato segnali positivi.
Sì, sì. Abbiamo dato segnali positivi, anche perché credo che comunque sia stata giocata anche una buona gara a livello tecnico, cioè la squadra ha giocato, ha provato sempre a giocare ed è quello che gli si chiede dall'inizio. Tante volte nelle ultime 2 gare siamo ricorsi a qualche palla lunga, ma perché era cambiato un po' la gara, l'atteggiamento della squadra, però stasera penso che la prestazione sia stata buona anche da quel punto di vista.
Gianluca Zordini ancora in linea. Ho sentito un Maresca, mi sembra sollevato, secondo me anche ci voleva, insomma.
Dopo Terni è stata l'unica volta in cui in stagione, devo dire che le dichiarazioni post partita di Maresca generalmente sono abbastanza diciamo soddisfacenti, nel senso che analizza la partita con una visione, insomma, che può essere non condivisa, ma comunque è abbastanza chiara, non ricorre a banalità assortite come molta parte dei suoi colleghi amano invece fare. Dopo Terni, quando ha detto abbiamo preso il gol nel nostro momento migliore, vabbè, insomma, parliamo di che cosa sia forse il momento migliore del Parma, oggettivamente ha preso gol perché è una squadra non presentabile. Ripeto, ieri è stato positivo il fatto che la squadra non è andata alla deriva e poteva farlo perché il gol è arrivato dopo meno di un quarto d'ora, quindi contro la capolista che ricordiamo era punteggio pieno. Il Parma è stata la prima squadra che ha preso punti al Pisa e quindi venendo da 2 sconfitte con critiche, con ovviamente insomma un po' di sfiducia addosso, c'è stata la reazione e Maresca deve ancora trovare un po' la quadratura del cerchio, secondo me. Cioè lui vuole questa squadra propositiva, però deve trovare il modo per cui questo non diventi solo una velleità ma diventi una pratica concreta, e ripeto, passa un po' lì in mezzo al centrocampo. L'esperimento Sommo mi pare sul quale ha insistito tenacemente, però non ha dato frutto.
Mentre ha dato frutto, l'ha detto anche lui, praticamente il gioco più tradizionale dei terzini.
Esatto.
E infatti, Gianluca, ieri il Parma tra l'altro non ha sofferto granché sulle fasce, è vero, il primo gol in realtà arriva da lì, però...
Sì, però dopo non ci sono stati, perché c'erano 2 terzini, cioè nel senso, erano 2 giocatori che si preoccupavano di fare quello che sono abituati a fare, cioè controllare la fascia e magari, ecco, rispetto al gioco di D'Aversa, ci possono essere terzini più propositivi in attacco, ma facendo i terzini, cioè il terzino che avanza e poi rientra alla bisogna, e come è stata appunto l'azione del gol, che è stata propiziata da Koulibaly e messa appunto da Del Prato. Quello sicuramente è un ottimo esempio, ma è un po' diverso da quello che è stato proposto in alcune occasioni, cioè il terzino che si ferma a centrocampo, che deve impostare, che deve insomma ogni tanto anche portare palla a tutti i costi, non è poi così necessario. Sì, diciamo che questo è un Parma che ha bisogno di avere il pallino del gioco in mano, ma deve trovare la chiave Maresca per fare in modo che questo pallino ci sia davvero, insomma, che sia fatto in modo naturale per i giocatori, perché hai giocatori di grande tecnica che sono in grado appunto di fare la differenza, ma devi trovare che in modo e che di poterli sfruttare. Questo è.
Grazie, grazie mille a Gianluca Zurlini, giornalista di Gazzetta di Parma, e buon pomeriggio Gianluca.
Grazie, grazie e buon proseguimento di trasmissione a te Alberto, ciao.
Questo era Gianluca Zurlini, abbiamo anche l'audio di Schiattarella, però ve lo farò ascoltare più tardi, ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Nuovo Dacia Duster. Don't worry, be Duster. A settembre tuo a 5 euro al giorno, ossia 150 euro al mese, con plus valore Dacia. Anticipo 4.100 euro, TAN 5.25, TAEG 6.93, 36 rate, rata finale 9.487,50 euro, o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Dacia Fin. Info in sede. Plus valore Dacia, garantisce il valore futuro della tua auto.
Nuova gamma Dacia Duster. Emissioni di CO2 da 124 a 147 grammi per chilometro. Consumi ciclomisto da 4,9 a 7 litri per 100 chilometri. Emissioni e consumi omologati secondo la normativa comunitaria vigente.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci in studio, tra poco leggerò anche i vostri messaggi, continuate a mandarli al 333-9200-170, ma ora della partita di ieri parliamo con il secondo ospite di questo pomeriggio, un grande ex, Gigi Apolloni. Buon pomeriggio Gigi.
Ciao, buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora Gigi, è arrivato questo punto, l'abbiamo detto finora, che insomma è servito a interrompere una serie negativa e poi comunque un punto arrivato, tu sai che la piazza di Parma è sempre esigente, però un punto arrivato con la capolista sembra aver dato morale, anche dalle parole di Maresca si è vinto.
Ma sai, quando non si perde è chiaro che si cercano subito le cose positive di quello che è accaduto nella gara. Io la partita non l'ho vista, però se sentendo gli amici, sentendo i commenti, insomma, il Parma ha fatto una buona gara, giocava contro una squadra che era ben organizzata in fase difensiva e soprattutto era ben organizzata nell'impostazione proprio di tenere la squadra del Parma in con attenzione, perché comunque il Pisa sapeva bene che le qualità del Parma sono eccelse e quindi ha cercato di fare una gioco di interrompere magari le trame del gioco avversario e poi è riuscito subito, penso con le ali di entusiasmo delle gare precedenti, di andare in gol. Il Parma è stato bravo secondo me a mantenere, ecco, quegli equilibri, a non perdere la testa e a continuare a giocare, ha ottenuto il punto, un punto che magari può non può accontentare magari la piazza, però è un punto importante perché ha messo fine a quelle sconfitte che insomma il Parma non doveva avere.
Eh sì. Gigi, allargando un po' il discorso, il Parma ha avviato un progetto tecnico ben preciso con Enzo Maresca, un percorso, un progetto anche complicato, lo ha detto sempre lo stesso Maresca, per il quale occorre tempo. E certo, tu essendo un allenatore lo sai bene quanto il tempo è nemico degli allenatori e dei progetti tecnici. Questa sembra una società disposta ad avere pazienza.
Beh, questo è fondamentale e importante, il fatto che la società abbia pazienza e creda nel progetto e porti avanti il progetto al di là di quello che poi è il risultato, perché poi conta alla fine, conta il risultato finale, cioè nel senso che se Parma non vince, è chiaro, comunque perde chiaro che i rumors sono altisonanti, insomma, io penso che la società è la base, e se dà fiducia a Maresca penso che sia una forza notevole. Il fatto che chiaramente il Parma abbia iniziato un percorso totalmente diverso rispetto agli anni dietro, questo come ha detto la società, come sta dicendo Maresca, è chiaro che nel costruire una squadra ci vuole del tempo, ci vuole tante componenti, non è che puoi vincere subito. Se hai l'abilità, la fortuna e le qualità per poter vincere subito, ben venga, e lo spero per il Parma. Però è chiaro che nel progetto non si sa mai quello che nei nuovi progetti non si sanno mai quello che può essere il risultato finale. È chiaro che ci sono le prerogative e le basi importanti che danno delle sicurezze all'allenatore e alla squadra, queste sono importantissime, e quella fiducia lì poi è chiaro che va riposta e va triplicata in campo, perché poi è quello che la gente, è quello che vogliono che vuole la società, è quello che vuole anche il giocatore stesso, quello di ottenere risultati per cercare di cambiare, ecco, quello che è la fiducia, quello che ha puntato la società.
Gigi, a me soprattutto all'inizio di questo campionato veniva un po' spontaneo il paragone con il tuo Parma in Serie D, nel senso, se tu ricordi, dopo il primo pareggio, credo che fu a Mezzolara, parlammo tutti di grande delusione, come se fosse stata una sconfitta, però ricordo che in quella settimana più di un giocatore ribadì, ragazzi, cioè, non potremmo vincerle tutte, e forse ecco, quest'anno si era partiti anche per certi nomi arrivati in campagna acquisti, con aspettative di magari ecco, di non trovare grosse difficoltà, e poi questa partenza in salita, tu te l'aspettavi che un progetto di questo tipo potesse all'inizio scontrarsi un po' con la dura realtà della Serie B?
Allora, paragonando la Serie D, è chiaro che hai fatto un paragone un po' grosso, però allora, quando scendi di categoria A, B, C, D, è chiaro che chi affronta il Parma l'affronta con rispetto e con una motivazione molto molto forte. Le difficoltà, io ho sempre pensato che ci sarebbero state, in effetti ci sono state, come ci sono state quando io allenavo il Parma in Serie D, è chiaro che ci sono anche in Serie B.
Scusa Gigi, foste molto bravi secondo me a mascherarle in Serie D, perché arrivavate con una rosa costruita, avete debuttato con una rosa che non esisteva nemmeno 4 settimane prima, quindi foste molto bravi voi a mascherarle queste difficoltà, secondo me.
Ma sai, purtroppo queste cose non sono dette, però in effetti aver lavorato praticamente per costruire la squadra è stato un lavoro abbastanza impegnativo e non facile, perché le squadre sono già costruite a maggio, noi le abbiamo costruite nel periodo della preparazione, quindi questa a maggior ragione è ancora più difficoltà. Ma al di là di questo non voglio stare qui a fare. È chiaro che il campionato di Serie B è come può essere di categoria inferiore. Quando una squadra importante come lo è il Parma affronta le squadre, anche se Pisa era una squadra insomma che ha un basone importante al di là del Pisa, però quando affrontano il Parma è chiaro che vengono fuori motivazioni molto molto forti, e devo dire che il Parma sta costruendo e sta lavorando proprio per cercare di mentalizzarsi il più possibile a una categoria dove la qualità è importantissima, ma è altrettanto importante se non di più la quantità, cioè nel senso che le squadre corrono, lottano, menano, nel senso buono della parola, e quindi devi adattare a questo, devi correre, menare e essere aggressivo come la sono gli altri, e poi chiaramente le qualità che sono notevoli, quelle del Parma, verranno fuori. Ecco, io penso che sia questo il lavoro importante che dovrà fare il Parma, perché poi alla lunga sicuramente le qualità verranno fuori. Però alla base ci devono essere queste caratteristiche, dove devi affrontare le squadre avversarie correndo, lottando e mordendo, e poi ripeto, la qualità del Parma, che ripeto è notevolmente superiore a tante squadre, verrà fuori. Però si sottolinea che ci sono le stesse prerogative.
Da difensore, che opinione ti sei fatto della coppia Danilo Cobaut, tra l'altro diretta da un tuo ex compagno di squadra che è Gigi Buffon?
Allora, non mi sono fatto un'idea, nel senso io lo conosco perché l'ho visto giocare diverse volte. Il Parma purtroppo non sono riuscito a vederlo ancora, mi piacerebbe di vederlo, però è chiaro che un giocatore come Danilo, che porta esperienza, porta conoscenza, porta sicuramente una qualità notevole, e per un ragazzo come Cobaut secondo me può essere un valore aggiunto, e deve soltanto essere lì attento, continuare a lavorare e seguire quelli che sono i consigli sì di Danilo, ma anche di Gigi, perché Gigi insomma dietro sì. ha un'esperienza e un valore che fa invidia a tantissime squadre, a tutte le squadre di Serie B, perché insomma Gigi a di là dell'età è stato ed è un, secondo me uno dei più forti portieri che sono esistiti al mondo.
Eh sì, lo sta veramente dimostrando sul campo, anche se
ma
non...
poi la sta dimostrando attraverso l'umiltà che ha, sì, perché sì, Gigi al di là di tutto che possa essere quello che è, il valore che è, però ha dimostrato un'umiltà e un sapersi adattare e calare anche una realtà come quella della B, perché ripeto, la B è un campionato non difficile di più sì. se non entri con la giusta mentalità, e lui è entrato con la giusta mentalità.
Sì. Grazie a Gigi Apolloni, al quale giro tra l'altro i saluti del comune amico Luca, quindi grazie Gigi.
Salutalo tanto Luca, ciao Luca, a presto.
Grazie Gigi, grazie, buon proseguimento. Questo era Gigi Apolloni, un grande ex del Parma. Allora, leggiamo alcuni messaggi prima di andare in pubblicità. Fate un plauso a chi ieri era in curva sotto i fulmini, lampi e pioggia incessante, non ha smesso di tifare, davvero. Tra l'altro so cosa significa, quindi veramente complimenti a chi era in curva. Rino, se vuoi tornare in A serve un centrale di spessore, due centrocampisti, lui dice picchiatori, insomma ci siamo capiti, e due punte che vedano la porta, e poi critica Maresca, evidentemente non è... Non gode di un buon gradimento da parte di Rino. Un altro ascoltatore ci scrive: il gol è stato un errore del centrale, sì, l'abbiamo detto, ma il centrocampo non filtra e fa un po' fatica, anche se ieri con schiattare è andata meglio. Vasquez e Brunetta sono bravi, ma forse insieme a centrocampo aiutano l'attacco, ma poco la fase difensiva. Poi c'è un messaggio un po' più approfondita, anzi prima c'è una domanda: che voto date alla prova di Vasquez? Mi è sembrato nervoso, un po' svogliato. Posso rispondere a questo ascoltatore dicendo che bene o male la media delle pagelle si aggirava attorno al 6, partita con alti e bassi, però quando ha palla fa sempre qualcosa di interessante. Allora, Valenti così, questo è un altro messaggio: sul gol poteva fare di più, Koulibaly deve giocare, Correa deve puntare l'uomo, Mihaila deve essere più concreto, a gennaio si deve prendere un centrocampista, anche due. Non smetterò mai di dire che Brugman doveva essere tenuto, sarebbe stato preziosissimo. E poi onore a noi in curva, sempre presente, pioggia, neve, caldo e freddo, avanti crociati. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per l'ultima parte di trasmissione.
Ehi, è tempo di scuola! Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve per iniziare l'anno scolastico al meglio. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento per trovare i prodotti migliori. Blocchi da disegno Fabriano e Canson, i colori e le matite Faber-Castell e Staedtler, i bellissimi colori Maimeri perfetti per tutti i tipi di arti decorative e tanti altri prodotti per tutti i livelli scolastici. Con Marchesi Belle Arti by Righi studiare diventa più facile. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo negozio a Parma in via Capelluti 21. Ti aspettiamo!
Torna il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi. Solo marchi di qualità artigianale, garantita. Domenica 3 ottobre saranno a Parma, Piazza Ghiaia. Orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo, nello scrupoloso rispetto di tutti i protocolli sanitari.
Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per l'ultima parte di trasmissione, tra poco apriremo una parentesi sul calcio dilettantistico, ma continuiamo a parlare del Parma. Ci scrivete: inglese purtroppo non c'è, provare con l'attaccante polacco no? Chiede Romano. Beh, non sei il primo a chiederlo, Romano, l'hanno rilevato in tanti, questa cosa Benedicia che aveva fatto bene quando è entrato con la Ternana, adesso... ieri ha giocato Tutino dall'inizio, che fra l'altro ha avuto veramente un compito ingrato nel primo tempo, meglio nel secondo, quando tra l'altro è entrato sull'azione del gol in maniera determinante. Allora diamo un'occhiata alle pagelle di Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta di Parma: migliore in campo Koulibaly, poi ha dato 6 a Buffon, 7 a Del Prato, premiato anche per il gol, Cobaut 6 e mezzo, Valenti 6, Schiattarella 6 e mezzo, Brunetta 6, Juric senza voto, è uscito un po' troppo presto dalla partita per essere giudicato e giudicabile, Vasquez 6. Ecco, leggiamo appunto il commento alla pagella di Vasquez. Dice: finché gli avversari lo raddoppiano con corsa e grinta resta nell'ombra, poi però viene fuori con la consueta classe e capacità di gestire palle e situazioni. Credo che migliore definizione per la partita di Vasquez sarebbe stato difficile fare. 6 per Mihaila, 6 per Tutino, che ripeto si è impegnato tanto e secondo me fa un grande lavoro scuro là davanti. Correa 6 e mezzo, risultato che mi trova d'accordo. Qualcuno lo ha criticato, vedo pareri discordanti sulla prestazione di Correa, sono arrivati anche dei 5 per lui. Io onestamente sono d'accordo per una sufficienza larga, non so come la pensiate, ma potete scrivermelo al 333-9200-170. Quella di Correa è la prestazione che ha fatto un po' più discutere, devo dire. 6 e mezzo gli ha dato Grossi, dice: non sempre preciso nelle sue giocate, ieri però ci è piaciuto per applicazione e capacità di saltare l'uomo e regalare palloni ai compagni. Anche qui mi trovo d'accordo. Inglese 6, voto di pura stima, scrive Paolo Grossi, ed effettivamente non ha fatto benissimo, ha avuto tra l'altro un'ottima occasione in contropiede nella quale si è fatta rimontare, e secondo me quello è stato un po' l'emblema della sua partita di ieri. Allora sentiamo cosa ha detto Pasquale Schiattarella ieri al termine della partita.
Ci racconti la partita vissuta dal campo, com'è andata?
Guarda, io penso che oggi abbiamo mosso la classifica, come hai detto te, abbiamo fatto un'ottima partita e si è visto dagli applausi ricevuti a fine gara, perché la gente vuole vedere la squadra che lotta, corre e a fine partita esce con la maglia sudata. E oggi abbiamo dato dimostrazione di attaccamento, è quello che dobbiamo fare ogni singola partita, ogni singolo allenamento. Siamo una squadra nuova, tanti giovani che... questa categoria forse non la conoscono, è fatta anche di partite brutte, ma lavoriamo tutti i giorni per cercare di fare qualcosa di buono quest'anno e sono sicuro che alla fine ci riusciremo.
Sei reduce da un infortunio, ti chiedo come ti senti fisicamente.
Sì, ho fatto, dopo la partita con la Cremonese ho avuto un problema al polpaccio, non mi sono quasi mai allenato sta settimana, ho provato ieri e oggi invece volevo esserci a tutti i costi per dare una mano alla squadra, perché so che posso dare qualcosa ai ragazzi.
Questo era Pasquale Schiattarella sulla partita di ieri. Devo dire che il suo apporto è stato importante, e se fate mente locale ricordate come è avvenuto il gol, quando Correa crossa dalla destra e la difesa del Pisa libera, Schiattarella è bravissimo a pescare con una sorta di pallonetto, non so neanche io come definirlo, se gli è venuto istintivo, ragionato, pesca Mihaila che poi di prima intenzione col mancino trova sul lato opposto la corrente del Prato e il pareggio del Parma. Ve l'ho detto, apriamo una parentesi sul calcio dilettantistico e lo facciamo con l'allenatore del Colorno, Mattia Bernardi. Buon pomeriggio, Mattia.
Ciao a tutti, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
Grazie a te, complimenti, perché ieri il Colorno ha festeggiato la prima vittoria in campionato, tra l'altro nel derby contro la Piccardo Traversetolo. Com'è andata, Mattia?
Dai, diciamo che è stata una bella domenica. Venivamo da un punto in due partite, dovuto anche al fatto che insomma, dopo aver cambiato diversi giocatori, insomma, l'amalgama doveva ancora arrivare. E andare a vincere sul campo di Traversetolo è stata una grossa soddisfazione per la squadra, per il gruppo, per la società.
Sì, non era facile. Parliamo di eccellenze, ovviamente. Non era facile. Tra l'altro, Mattia, tu da quanti anni sei a Colorno? È già un po' ormai.
Allora, come ho fatto preparatore, prima sono 10 anni che sono qua,
però.
Alleno da 4 anni e mezzo.
Tu sei uno degli allenatori più giovani della categoria.
34 anni.
Infatti, sei un 87 se non vado errato.
Esatto.
Insomma, raccontaci un po' il Mattia Bernardi, che allenatore è, a chi si ispira?
Ma allora, mi ispiro a tanti, nel senso che mi piace prendere un po' da tanti, però poi mi piace fare mio. Io ambisco a proporre un gioco offensivo, propositivo, mi piace sempre giocare palle, non la buttiamo mai. Anche ieri su un campo devastato ne abbiamo buttati proprio pochi.
Sì.
E per cui non c'è, diciamo che non c'è un allenatore al quale mi ispiro completamente. Sicuramente è l'uomo Ancelotti.
Il tuo modulo qual è, per intenderci?
4-3-3,
insomma.
4-3-3, però poi fondamentalmente sono i principi di sviluppo all'interno che fanno la differenza.
Sì, ecco. Ormai lo si dice tanto che i numeri del modulo di per sé valgono poco. Matteo Bernardi, Colorno, che quali ambizioni nutre per questo campionato?
Ma allora, la società si è già espressa all'inizio anno, non lo stiamo più dicendo perché col gruppo ci stiamo dando obiettivi a breve termine.
Giusto.
Perché il campionato è difficilissimo, il girone è tosto, ci sono un sacco di squadre competitive e sarà tirato fino in ultimo. Però noi puntiamo di settimana in settimana a vincere il più possibile.
Tanto la classifica è rimasta molto corta perché il Salso è primo a 7 punti, poi al massimo ci sono squadre che ne hanno 5, Rolo, Fidentina, Cittadella Modena, Nibbiano, e poi dopo ci siete voi, Nibbiano Valtidone, Colorno, Real Formigine a 4, insomma è ancora veramente, si state proprio scattando dai blocchi.
Sarà aperta fino in fondo, secondo me, e poi si giocherà come sempre, i campionati si vincono col girone di ritorno.
Sì, è verissimo, verissimo dappertutto, ma avendo frequentato per anni il calcio dilettantistico capisco benissimo quello che intendi. Fai un po' l'Inzaghi della situazione, getta pressione sulle altre, chi sono le dirette concorrenti, le favorite per questo campionato di eccellenza?
Guarda, come dicevo, sarà un campionato equilibrato. Secondo me la Picardo è una delle compagini più attrezzate, insieme a Cittadella, a Nebbiano. Parlo di nomi perché poi le sorprese ci sono sempre. L'Assalto sta facendo benissimo. È una squadra storica con tanti giocatori che sono lì da tanto tempo, un mister bravo, per cui io credo che ci saranno un sacco di squadre che daranno del filo da torcere. Mi piace un sacco il Rolo, perché apprezzo molto il loro mister e lo stimo molto. Poi non voglio dimenticarle perché sarei poi delle figurate, certo. Ma sarà tirato fino in fondo, sono convinto.
Mattia, prima di lasciarti ai tuoi impegni, ti chiedo, in Serie B nel Pordenone gioca Pape Silla, non ha giocato contro il Parma, non so se poi abbia debuttato, dovrei verificare, che era, l'avete praticamente scoperto voi a Colorno. Segno che comunque la vostra società, e del resto lo sappiamo, è molto attenta al settore giovanile, è davvero un punto di riferimento del territorio.
Guarda, Silla ha debuttato, prima è entrato e poi era titolare, ha debuttato. Per noi e per me anche personalmente è stata una grossa soddisfazione.
Immagino.
Perché è arrivato qua anni fa e ha avuto la sua prima esperienza in Italia qua da noi, ha fatto un inizio un po' particolare dove ha fatto fatica ad ambientarsi. Io sono subentrato a metà anno, si è instaurato un bellissimo rapporto tra me e lui, e esploso, già noi siamo retrocessi quell'anno, ma lui ha fatto una grossa differenza, ci ha tenuto a galla fino alla fine.
Poi ha fatto una bella, è andato al Carpaneto credo l'anno dopo in Serie D e...
ha fatto una bella scalata, passando dal Piacenza, ha sempre fatto meglio. Io e lui ogni tanto ci sentiamo via messaggio e sono contento tanto per lui.
Tra l'altro, visto quello che abbiamo visto del Pordenone contro il Parma, insomma, sicuramente può avere spazio uno come Silla, non ha davanti degli attaccanti inarrivabili, ecco.
Guarda, lui è il tipico giocatore che secondo me riesce, per la forza di volontà che ha, oltre chiaramente qualità, tecniche, atletiche, perché davanti sì, è un peso importante, però lui, quello che ho notato io quando era qua e sul quale poi avevo lavorato anch'io, che lui arriva veramente faceva la fame, quindi gioca per fame, gioca perché ha delle qualità umane e di storia sua personale importanti che l'hanno sicuramente stimolato.
Terremo d'occhio e simpatizzeremo per Pape Silla del Pordenone, così come continueremo a tenere d'occhio quello che fa il Colorno di Mattia Bernardi. Grazie mille Mattia.
Grazie a te.
E ovviamente ci risentiremo poi durante l'anno con Mattia e con altri tecnici del mondo dilettantistico che abbiamo sentito in queste settimane. Uno era stato Gianluca Baratta del Borgo San Donino, squadra di Serie D che ieri ha sfiorato la prima vittoria, è finita 0-0 con il Real Forte Querceta di Forte dei Marmi, però Borgo San Donino che ha sbagliato un rigore con Amore, Amore è il giocatore ovviamente, con Amore al 92esimo, veramente un peccato, però insomma i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli, quindi in bocca al lupo al Borgo San Donino, che comunque da neopromossa ha già ottenuto 2 punti, tra l'altro 2-0-0, quindi nessun gol fatto, nessun gol subito. Poi avevamo avuto in trasmissione anche il tecnico della Fidentina, Francesco Montagnini, Fidentina che milita anch'essa nel campionato di eccellenza, ieri ha vinto 2-1 sul terreno del Campagnola Emilia. Ma torniamo negli ultimi minuti a parlare del Parma, leggiamo l'ultimo messaggio. Maresca deve cambiare modulo così siamo in balia degli avversari, ci scrive Michele. Il centrocampo è spesso in difficoltà, se manca Schiattarella è notte fonda. Il miglior giocatore è Vasquez, il migliore giocatore della Serie B. Bisogna adattare la squadra a lui. Vasquez deve fare il trequartista ed essere lasciato libero di inventare. Non può fare la mezzala a cui aggiungere i due esterni e un centravanti. Soffriremo sempre giocando così. E questo era Michele. Insomma, noi ovviamente diamo spazio anche alle, molto volentieri alle disamine tecniche dei nostri ascoltatori. Sicuramente il modulo del Parma è piuttosto complesso e anche interessante, però ribadiamo, è un tipo di gioco che necessita di tempo e speriamo veramente che nonostante questo i risultati arrivino il prima possibile, perché poi si sa che sono i risultati che servono a lavorare con tranquillità. E adesso però vi faccio sentire la disamina post partita di Sandro Piovani, che ieri abbiamo raccolto a caldo al Tardini dopo Parma-Pisa. Sentiamo cosa ha detto Sandro Piovani. Ah, pardon, chiedo scusa Simonetta Collini, prima dobbiamo ascoltare le parole di D'Angelo.
Scusa Simonetta. Credo giusto, anche se noi abbiamo preso gol in un momento in cui eravamo in dominio della partita, perché il primo quarto d'ora e il secondo tempo soprattutto il Parma e noi eravamo rientrati molto bene, però la qualità dei giocatori del Parma in quella circostanza ha fatto la differenza. Però la squadra ha giocato una grande partita sotto molti punti di vista e credo che dobbiamo essere soddisfatti, perché oggi era il momento peggiore a mio avviso per venire a Parma, perché è una squadra così forte e con due sconfitte sulle spalle è ovvio che i giocatori avrebbero dato qualcosa in più, così è stato e ripeto, la squadra ha dato una prova sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista motivazionale molto importante.
Palla in tribuna.
E questo era Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, che tra l'altro al Tardini non ha mai perso. Ricordiamo, e molti di voi secondo me non l'hanno dimenticata, quella partita contro la Virtus Bassano, c'era in panchina Stefano Morrone, era quel periodo tra, diciamo, precedente all'arrivo di D'Aversa, che infatti fu presentato al termine di quella gara 1-1 col Bassano in Serie C, e poi quando il Parma era neopromosso in Serie A in quell'estate, ancora prima di debuttare in campionato, il Pisa, squadra di Serie C con D'Angelo appena chiamato sulla panchina, venne al Tardini ed eliminò i crociati dalla Coppa Italia, finì 1-0. Ricorderete, quello era era il 12 agosto, un Parma ancora da costruire, mancavano Inglese e Gervinho che poi svoltarono l'andamento di quella prima stagione in Serie A. Insomma, Luca D'Angelo, un allenatore che mi ha sempre dato l'idea di essere uno molto concreto, che ama anche il gioco ruvido quando serve, e ieri ce ne ha dato una dimostrazione, però ha detto sostanzialmente quello che andiamo ribadendo anche noi, cioè era molto difficile affrontare il Parma dopo due sconfitte consecutive, perché non poteva veramente permettersi di perdere. Infatti la squadra di Maresca in qualche modo alla fine ha raddrizzato la partita e, ancora una volta lo diciamo, ai punti avrebbe meritato anche qualcosa in più, ci scrive ancora Arino. Io sto con Michele era l'ascoltatore di prima che appunto suggeriva, riassumendo, come questa squadra necessiti di maggior equilibrio. Siamo alla fine di questa puntata con Palla in Tribuna, ci ritroviamo domani sempre alle 14, grazie a Simonetta Collini in regia. Ricordo stasera l'appuntamento alle 21 con Bar Sport su 12 TV Parma. Buon proseguimento di giornata.